Alleanza Clima Lavoro vi invita all'ascolto di A qualcuno piace verde, un podcast a cura di Massimo Alberti.
Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare.
Mentre scriviamo questa nuova puntata, la guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran è in pieno corso. Quando ascolterete questa puntata, non è detto che sia finita e noi speriamo davvero che non sia senza fine, come canta Gino Paoli, scomparso da poco. Mentre scriviamo questa puntata, il petrolio è oltre i 100 dollari al barile e il gas macina nuovi record. Quando ascolterete questa puntata, chi lo sa. Qualunque sia la situazione mentre ci state ascoltando, una cosa la possiamo dire con certezza. Le conseguenze di questa guerra si faranno sentire per un bel po'. Anche perché la lezione del 2022 della guerra in Ucraina sembra ben lontana dall'essere stata recepita. E allora, per introdurre il tema di oggi, vale la pena riprendere una cosa che scrivevamo in una delle primissime puntate di questo podcast. Non promuovere ed indirizzare il cambiamento può costare caro. Eravamo stati purtroppo facili profeti, letteralmente. Petrolio, gas, bollette, dai cieli e da uno stretto lembo di mare del Medio Oriente fino al nostro serbatoio e dal nostro contatore. Ancora una volta scopriamo quanto il nostro sistema economico sia fragile e quanto sia stretto il legame tra geopolitica, energia e vita quotidiana. E quanto possa, appunto, costarci carissimo. Benvenuti a Qualcuno Piace Verde, il podcast dell'Alleanza Clima Lavoro che vi racconta i temi centrali della transizione ecologica e della mobilità sostenibile. I promotori dell'Alleanza Clima Lavoro sono la campagna Sbilanciamoci, la FIOM CGL, CGL Piemonte, Kyoto Club, Transport and Environment Italia, Motus E, Lega Ambiente, WWF Italia, Greenpeace, Filt CGL e Fly CGL. C'è un filo rosso, anzi nero, che parte dalle guerre recenti e arriva alla nostra bolletta. È il filo dell'energia fossile. Petrolio e gas non sono solo risorse economiche, sono strumenti di potere geopolitico. Molti studiosi sostengono che i conflitti negli ultimi decenni abbiano un legame diretto o indiretto con le risorse fossili. Non sempre si tratta di guerre combattute per conquistare giacimenti. Spesso l'obiettivo è controllare le rotte di transito, influenzare i mercati energetici o impedire che altri acquisiscano una posizione dominante. E lo stiamo vedendo proprio oggi in Medio Oriente. L'Iran è uno degli attori energetici più importanti del pianeta. Possiede circa il 13% delle riserve petrolifere mondiali e la seconda riserva globale di gas naturale, ma il suo peso strategico dipende soprattutto dalla geografia. Lo stretto di Hormuz, che l'Iran controlla, è uno dei passaggi più importanti del mondo. Da lì transitano ogni giorno circa un quinto del petrolio globale e una quota enorme del gas naturale liquefatto destinato ai mercati internazionali. È uno dei grandi colli di bottiglia del sistema energetico mondiale. La crisi iraniana si intreccia inoltre con altri scenari energetici globali, come quello del Venezuela, altro grande produttore di petrolio coinvolto nelle dinamiche geopolitiche tra Stati Uniti, Russia e Cina. In altre parole, la guerra non riguarda solo territori e alleanze, riguarda anche, e forse soprattutto, il controllo dell'energia. Ne parliamo con Antonio Tricarico, campagnere finanza pubblica e multinazionale di Recommon.
Non è solo una questione di controllo delle risorse, intorno alle quali ovviamente c'è sempre più competizione, pensiamo a quello anche che è successo in passato e sta succedendo in Africa per quanto riguarda i minerali critici o anche il petrolio e il gas, ma in realtà quello che diciamo è sotto stress in questo momento è proprio la garanzia che i flussi di energia continuino. Io ritengo che questo sia stato il problema, anche se torniamo indietro nel tempo, per quanto riguardava le precedenti guerre del Golfo, cioè il fatto che comunque sia i flussi potessero essere essere vincolati i flussi di petrolio o prendere altre direzioni, nonché dobbiamo ricordarci che è in costruzione a livello globale un mercato del gas naturale, soprattutto tramite il gas liquefatto e il trasporto via nave, che lo si vuole costruire simile a quello del petrolio in termini di mercato globalizzato. Quindi è chiaro che ci sono molti limiti fisici, ma soprattutto di sicurezza, e questi vanno gestiti, vanno, tra virgolette, rassicurati e controllati continuamente.
Non può farci pensare a quello che è successo in questi 3 anni dopo l'aggressione russa all'Ucraina, perché da una parte di fatto non c'è stato alcun intervento pubblico nella regolazione dei mercati che poi fanno il prezzo di queste materie prime, dall'altra non c'è stato l'impegno forse necessario per distaccarsi da questo tipo di materie prime, cioè dal fossile.
Esattamente, il problema della dipendenza dal gas russo ha avuto una risposta di diversificazione in parte delle forniture, comunque sia ad altri mercati o paesi i cui governi sono totalmente inaffidabili, se non democratici. Insomma, penso a tutto il bacino del Golfo, all'Africa del Nord, a altri paesi africani, ma soprattutto anche, direi, lo stesso gas statunitense di Trump. Quindi questa diversificazione ha riproposto esattamente lo stesso problema, e a ogni crisi il problema si riproporrà. Allo stesso tempo non si è cercato, proprio nella costruzione di un mercato del gas, di prendere dei provvedimenti di profondo cambiamento, cioè sono dei mercati che hanno chiaramente dei colli di bottiglia, quindi è molto facile speculare, nel senso di giocare sull'arbitraggio dei prezzi, e anche lì dove ci si è concentrati sull'import del gas americano si è deciso di accettare questo a dei prezzi davvero insostenibili. Quindi in un certo senso noi siamo passati dalla padella nella brace, nel senso che tendiamo a replicare l'errore, ma addirittura su una scala più grande.
Intanto il TTF di Amsterdam è ancora lì.
Esattamente, intoccato, che funziona male per problemi di liquidità, da cui questo eccesso di liquidità finanziaria che crea dei fenomeni eccessivamente speculativi e trainati dal lato finanziario. Il TTF è sostanzialmente la borsa del gas regionale, che quindi controlla il prezzo di quello che si chiama lo spot market, cioè quel mercato dove minuto per minuto viene negoziato il prezzo del gas, dove in teoria si dovrebbe incontrare domanda e offerta su scala regionale. Non abbiamo un mercato globale del gas come quello del petrolio, mentre sono dei mercati regionalizzati. Ora, quello che succede in Europa, che essendoci degli sbilanciamenti sistematici e anche dei punti di ingresso limitato, questo di fatto crea un funzionamento sbagliato di questo mercato, lo si sa, diciamo, da diversi anni, e inevitabilmente c'è un eccesso di liquidità rispetto a quello che viene detto il transito della vera commodity fisica, e questo ovviamente crea dei fenomeni speculativi, alterazioni del prezzo molto rilevanti. Il problema dovrebbe essere risolto a monte, insomma, non solo pensando che la diversificazione faccia funzionare meglio un mercato che, diciamoci la verità, è nato male sin dall'inizio.
Quando guerre e tensioni colpiscono il sistema energetico globale, gli effetti arrivano anche nelle nostre economie, e in Italia parliamo di bollette ancora più salate. Basta guardare cosa sta accadendo con le rotte energetiche del Golfo. Quando i flussi di petrolio e gas naturale si fermano o rallentano, i mercati finanziari, a cui le istituzioni hanno lasciato mano libera nella formazione dei prezzi, reagiscono e il costo si impenna. Per l'Italia questo è un problema molto serio. Il nostro paese dipende ancora in larga misura dall'importazione di combustibili fossili, soprattutto del gas naturale, che continua a svolgere un ruolo centrale nella produzione di elettricità. Questo significa che il prezzo dell'elettricità, e quindi delle bollette, resta fortemente legato all'andamento dei mercati internazionali del gas. Quando il gas aumenta, aumenta anche l'energia elettrica, e a pagare sono famiglie e imprese. Lo shock del gas dopo l'invasione russa dell'Ucraina è stato uno dei principali fattori dell'impennata dell'inflazione. Ma da quella lezione non sembra si sia imparato molto. Resta la dipendenza dal fossile, resta il potere dei mercati sul prezzo. Ma la domanda di fondo è un'altra. Perché l'Italia resta così esposta agli shock dei mercati energetici internazionali, e quali scelte ci hanno portato in questa situazione? Matteo Leonardi, cofondatore e direttore esecutivo del Centro Studi ECCO.
Una buona parte, oltre il 60% dei prezzi del mercato elettrico, viene fissato dagli impianti a gas naturale, quindi un incremento del gas si riflette immediatamente sulla formazione dei prezzi elettrici. E l'Italia è il paese probabilmente più dipendente in Europa dalla generazione a gas, sia nei volumi sia nelle percentuali di incidenza delle ore con cui viene formato il prezzo. Questo legame è storico e anche parte del successo flusso energetico dell'Italia, con Eni e con la capacità di assicurare al paese gli approvvigionamenti indipendenti di gas. Tuttavia questo nesso dello sviluppo con il gas, con la necessità della transizione, con la complicazione dello scenario geopolitico globale, non porta più ormai da decenni, da quando fondamentalmente si è aperta la strada della transizione, sia sotto la spinta della decarbonizzazione, ma anche sotto la spinta dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo delle rinnovabili. Non c'è più coincidenza degli interessi di un paese rispetto agli approvvigionamenti del gas, ma l'Italia lentamente sta uscendo da questa dipendenza, una dipendenza che si ha anche molto banalmente dal peso delle industrie di oil and gas nell'economia nazionale. Invece di sviluppare più celermente le rinnovabili e consolidare i programmi di efficienza energetica, l'Italia ha investito di più sulla terzo pilastro della diversificazione del gas russo, che è stata quella di andare a trovare, sempre in quest'ottica di dare sempre la preferenza ai combustibili fossili anziché alle tecnologie della transizione, con altri fornitori globali, e in particolare si è rivolta nel Medio Oriente, al Qatar. La crisi iraniana è molto diversa da quella ucraina e riguarda una crisi prevalentemente di prezzi, indipendentemente dal fatto che venga dal Qatar o da altri paesi. È evidente che le economie che non riescono a diversificare non gli approvvigionamenti di gas, ma non riescono a diversificare rispetto alla dipendenza dal gas, subiscono i maggiori contraccolpi.
E qui veniamo ad un'ultima questione, perché l'Italia è uno dei paesi che in Europa sta più mettendo in discussione il Green Deal, in particolare gli ETS, ma l'Italia è anche uno dei paesi che spende una minima parte dei proventi delle aste degli ETS per la transizione energetica, e potrebbe farlo.
L'Italia non è particolarmente abile nella costruzione di politiche pubbliche virtuose per la transizione, e quindi considera l'ETS non solo un costo, laddove invece l'ETS raccoglie un gettito che poi ha disposizione dello Stato proprio per andare a finanziare politiche pubbliche. Questo è un aspetto molto importante della costruzione dei prezzi dei mercati elettrici, perché quando compriamo gas, che è responsabile degli attuali aumenti del prezzo della generazione elettrica, l'acquisto di gas è sostanzialmente un pagamento dell'Italia verso i paesi esportatori e un costo dovuto ai danni dei cambiamenti climatici sulle nostre economie, dovuta all'emissione della combustione di combustibili fossili. Teniamo presente che l'Italia, più o meno come danni da cambiamenti climatici, inizia ad avere una spesa attorno ai 15 miliardi all'anno. Ecco, attraverso l'ETS invece, oltre a usare i soldi per comprare la materia prima, vengono raccolte le risorse che costituiscono un gettito per lo Stato, che è attorno ai 4 miliardi e mezzi di euro, che da normativa europea dovrebbe essere interamente ridistribuito ai consumatori per aiutarli nella transizione, o con l'adozione di tecnologie o attraverso un aiuto al sostegno degli elevati costi di questo processo. Questo l'Italia non lo fa. Dai rendiconti pubblici di come sono state usate queste risorse emerge come soltanto il 9% sia identificabile attraverso la rendicontazione che l'Italia sommette all'Europa, e una larga parte viene indirizzata alla copertura del debito pubblico. E questo ovviamente snatura la finalità del meccanismo.
Sapete cosa non passa dallo stretto di Hormuz? Il solare, l'eolico e le energie rinnovabili. Dopo la guerra in Ucraina, l'Europa è passata dalla dipendenza dal gas russo alla dipendenza dal gas americano, e la bolletta che paga alle autocrazie aumenta, esponendo a rischi un sistema produttivo già fragile. Accelerare la transizione energetica è l'unica alternativa possibile per toglierci questo macigno che ci pende sulla testa. Il caso della Spagna è uno di quelli che dimostra esattamente come un peso maggiore delle rinnovabili significhi anche avere bollette più basse e rischi minori. Negli ultimi anni l'Europa ha compiuto passi importanti. Dal 2021 al 2024 la capacità installata di rinnovabili è cresciuta di circa 190 gigawatt, contribuendo a ridurre la domanda di gas e contenere i costi energetici. Nel 2025 le energie rinnovabili hanno fornito quasi la metà dell'energia elettrica europea, superando per la prima volta la produzione da fonti fossili. La transizione energetica non è quindi solo una politica ambientale, ma significa sicurezza economica e geopolitica, ridurre l'esposizione alla crisi, stabilizzare i prezzi dell'energia e rafforzare l'autonomia strategica europea. Eppure anche in questo quadro, anche oggi c'è da combattere contro lobby industriali e politiche che la transizione la vorrebbero frenare. Maria Grazia Midulla, responsabile clima ed energia del WWF Italia.
Chiaramente le lobby fossili sono in piena attività a Bruxelles e noi sappiamo che per ogni, diciamo, incaricato ambientalista ci sono 1000 lobbisti fossili che operano incessantemente. Però al di là delle battute, io penso che nella popolazione europea stia crescendo e sia cresciuta moltissimo la convinzione che la nostra sovranità energetica risiede nelle rinnovabili e nell'uso intelligente dell'energia, intelligente e nel risparmio energetico. Purtroppo le pressioni che subisce la politica sono formidabili, questo fa sì che non si faccia esattamente quello che bisogna fare, cioè fare un piano di uscita dai combustibili fossili. Noi tutti lo sappiamo che non possiamo rinunciare al gas da domani, però non possiamo continuare a fare infrastrutture fossili.
In questo momento ci sono due battaglie campali che sono in corso. Una è quella sugli ETS, diciamo così per semplificare, la tassa sulle emissioni prodotte dalle fonti di energia inquinanti, che vede la lobby industriale molto impegnata e sostenuta da una parte dei governi, mentre un'altra parte è contraria, e l'altra è quella attorno all'elettrificazione, che anche qui l'industria, sostenuta dai medesimi governi di prima, sta cercando in ogni modo di frenare e di rallentare. Su questo attualmente la Commissione europea sta mantenendo la posizione o, spostando a destra il proprio asse politico, vediamo dei cedimenti?
Non si capisce bene, nel senso che ho l'impressione che ancora regga uno schieramento che dice no, l'emission trading è stato, soprattutto l'emission trading chiamato ETS1, cioè quello che è in vigore in questo momento e che colpisce gli impianti di produzione dell'energia e gli impianti molto energivori, gli impianti industriali anche molto energivori. Questo provvedimento è stato un po' il propulsore delle politiche climatiche, non possiamo metterci mano. Ma oggi come oggi in realtà è anche il propulsore del cambiamento, così come lo è stato negli ultimi 20 anni. Diciamo, si è messo un tetto alle emissioni e questo tetto a poco è stato ridotto, quindi si poteva emettere di meno. Le quote di emissione sono state poste all'asta, quindi diciamo si è creato un prezzo della CO2 e gli inquinatori sono stati costretti, nella maggior parte, perché non tutti i settori sottoposti alla competizione internazionale erano esentati, ed è questo che ha scatenato adesso il tentativo di cambiare le carte in tavola di nuovo, perché dovevano cominciare a pagare anche loro. E questo ha fatto sì che comunque le centrali a carbone a poco siano state messe fuori mercato, e adesso anche qui si sta cominciando a toccare anche la produzione di energia da gas, perché l'alternativa è molto più conveniente. Mentre il prezzo delle emissioni di CO2 e dei combustibili fossili sono salite, il costo dell'energia prodotta con fonti rinnovabili è sceso in modo fortissimo, e questo fa sì che le rinnovabili siano anche molto più competitive. Per quel che riguarda invece l'emission trading 2, che è quello che riguarda in particolare le case e i trasporti, deve entrare in vigore. Sappiamo che può andare direttamente sulle spalle dei consumatori e per questo si sono assunte una serie di misure per cercare di proteggere le categorie più vulnerabili. Noi non sappiamo cosa il governo abbia messo nel piano che deve contrattare con l'Unione Europea, il Social Climate Plan, che dice come spenderà i soldi del Social Climate Fund, che deriva proprio dai soldi ricavati con la vendita delle quote. Bisognerà fare in modo che tutti questi soldi ricavati dalla vendita delle quote vadano a finanziare la transizione. Il sospetto e il pericolo è che poi questi soldi tornino agli inquinatori. Questo è il vero problema.
La crisi energetica è forse lo specchio più fedele dei tempi che viviamo. Abbiamo alternative a portata di mano, ma c'è sempre qualcuno che frena. Sembra di essere tornata agli anni 90, quando ci narravano la globalizzazione come un processo inevitabile e irreversibile, dove libero commercio e istituzioni multilaterali ci regalavano il sogno di un mondo integrato e pacificato. Un quarto di secolo fa, a Genova, un movimento globale diceva che così quel mondo non avrebbe retto. E oggi, infatti, sta andando in frantumi, colpito da una sequenza ininterrotta di shock: la crisi finanziaria del 2008, la pandemia, la nuova stagione autarchica e autocratica che Trump vorrebbe imporre con i suoi dazi, col rumore di fondo delle bombe e dei droni, Iraq, Libia, conflitti dimenticati, Ucraina, Gaza, nel puzzle della terza guerra mondiale a pezzi citata da Papa Francesco, cui oggi si sono aggiunte Iran e Libano. Alcuni studiosi parlano di caos sistemico, una fase in cui l'ordine economico e politico internazionale si destabilizza e nuove potenze emergono, mentre altre fanno di tutto, guerre comprese, per non perdere la propria egemonia. È una dinamica che la storia ha già conosciuto, ad esempio ai primi del Novecento, quando il passaggio dall'egemonia britannica a quella americana fu accompagnato da due guerre mondiali e profondi sconvolgimenti economici. Mario Pianta è professore di politica economica alla Scuola Normale Superiore.
Abbiamo da una parte questa materialità del petrolio, il commercio internazionale che viene interrotto prima dalla pandemia e ora dalla guerra, e che ci ricorda che la nostra vita è fatta di beni concreti, beni materiali, di energia che serve per far funzionare le nostre case, le nostre città, e prodotti materiali che usiamo per la nostra vita quotidiana. Allo stesso tempo però la dinamica dell'economia è guidata sempre più da queste dinamiche finanziarie, virtuali, immateriali. La guerra, i problemi posti dalle prospettive di crisi energetiche ci riportano al cortocircuito tra la concretezza delle nostre necessità da un lato e dall'altro la fragilità alimentata proprio da questa logica finanziaria. Ricordiamoci che, ad esempio, il prezzo del gas non è deciso in base alla disponibilità di quantità fisiche di gas, ma è deciso sulla base di operazioni speculative. Quindi abbiamo avuto una completa incapacità della politica economica degli stati e dell'Europa in particolare di intervenire e bloccare questo meccanismo perverso tra concretezza delle materie prime di cui abbiamo bisogno, energia in particolare, e logiche finanziarie speculative.
Come si legano gli sconvolgimenti, gli squilibri economici con quella che è tornata ad essere una politica fatta con le armi e col mezzo militare?
In una situazione di grande incertezza, di instabilità, di declino strutturale della potenza economica degli Stati Uniti e di fragilità dell'Europa e di altri paesi ricchi di fronte alla forte crescita economica e politica della Cina, dei paesi di nuova industrializzazione, dei BRICS, non si capisce qual è la traiettoria di sviluppo che è in grado di trainare l'economia, di creare domanda, di definire un modello di sviluppo. E quindi gli Stati Uniti hanno cercato con Trump di ottenere vantaggi specifici di breve termine grazie alle loro posizioni di forza. Queste è stato il modo con cui hanno imposto a 90 paesi di tutto il mondo dazi al 15% unilaterali, senza contropartite, e hanno imposto a molti paesi di comprare armi, di comprare gas naturale, di fare investimenti diretti negli Stati Uniti e così via. Il commercio mondiale ha continuato a crescere nonostante i dazi di Trump, semplicemente su traiettorie diverse, molto più centrate sulla forza della Cina e del resto dell'Asia. Dal punto di vista delle tecnologie, gli Stati Uniti sono in difficoltà su molti terreni, si sono concentrati solo sulle tecnologie militari e perdono terreno sul digitale su moltissimi fronti, usano però la loro forza sul militare per far valere in un braccio di ferro bilaterale con molti paesi le loro condizioni in termini di commercio, ma soprattutto di investimenti e più ancora della libertà dei flussi di capitali e della stabilità del dollaro come moneta internazionale, perché il modello americano degli ultimi 40 anni si è fondato molto sulla crescita guidata dalla finanza, quindi capitale di tutto il mondo che, grazie alle regole di libera circolazione che erano state imposte al tempo della globalizzazione, del Washington Consensus, del Fondo Monetario, delle condizionalità per i paesi indebitati del sud del mondo, i flussi di capitali da tutto il mondo verso Wall Street hanno alimentato un'enorme bolla di espansione finanziaria che ha creato una ricchezza illusoria, soprattutto ricchezza finanziaria, il valore delle operazioni che moltiplicano per 4 per le grandi società della Big Tech in poco tempo, ma a cui non corrispondono capacità produttive vere, capacità di produrre lavoro, beni e servizi, redditi e così via. La bolla finanziaria americana è alimentata dalla continuità dei flussi di capitali internazionali. Quello che conta soprattutto per Trump e per la forza del capitale finanziario che gli sta dietro è mantenere in tutti i modi questo privilegio americano di concentrare capitali di tutto il mondo. E ovviamente il dollaro è il linguaggio con che parlano questi capitali, e nel momento in cui altri paesi, la Cina, l'Europa, propongono altre valute come monete per le transazioni internazionali, gli Stati Uniti reagiscono duramente. Quindi abbiamo una fragilità enorme del sistema economico internazionale, con gli Stati Uniti che puntano all'uso della forza militare per tutelare i loro privilegi e i loro punti di forza.
Di recente il settimanale internazionale ha pubblicato un articolo intitolato «Come sarebbe la crisi iraniana se il mondo non dipendesse dal petrolio?». Un mondo alternativo, dove la maggior parte dell'elettricità viene prodotta dentro i confini nazionali sfruttando il vento, il sole e altre fonti a basse emissioni di carbonio. La sicurezza energetica diventerebbe meno legata al controllo di rotte marittime lontane. Questo non significa che scomparirebbe la geopolitica dell'energia, si trasformerebbe. I sistemi basati sulle energie rinnovabili dipendono da minerali critici su cui la competizione geopolitica è già in corso, ma con meno concentrazione geografica. Nella nostra crisi iraniana ipotetica, il potere sarebbe più diffuso e nessuno Stato sarebbe in grado di minacciare una perturbazione così grave, conclude l'articolo. E, aggiungiamo noi, a cui piace sognare, forse questa nuova guerra non ci sarebbe neppure stata. E allora grazie agli ospiti intervenuti in questa puntata e grazie a Duccio Zola di Sbilanciamoci per la realizzazione di A qualcuno piace verde. Nella pagina di Sbilanciamoci, dedicata all'alleanza clima-lavoro, trovate materiali, approfondimenti, dati e notizie sui temi che abbiamo trattato.
Avete ascoltato A qualcuno piace verde, un podcast di Alleanza Clima Lavoro a cura di Massimo Alberti. Su sbilanciamoci.info trovate il manifesto programmatico Un'alleanza per la mobilità sostenibile e la giusta transizione, con le nostre idee e proposte.